Radio Stonata presenta
Gentili ascoltatori, Radio Soap presenta Ascolti TV, i commenti dei commenti dei commenti sugli ascolti TV.
Buongiorno e benvenuti qui su Radio Stonata con Ascolti TV con me Ale, e soprattutto all'esimio, all'elevatissimo presidente nostro Giuseppe Ino di teleblog.it. Buongiorno presidente.
E buongiorno a tutti, buon venerdì.
Commentare con noi. Così.
Non ho capito.
No, dico commentate con noi, dice il nostro jingle.
Sì, sì. Commentate con noi.
Esatto, così.
Non la riesco a fare, nel senso no.
Allora, Fabretti non ci dice ancora nulla, non ci fa sapere, no, niente. Chi c'è?
No, non c'è proprio nessuno.
Ma in che senso?
Nel senso che non c'è niente.
Non c'è nulla, salutiamo Davide Maggio, è in vacanza?
È rimasto a Joe Bastianich e Andrea Belfiore che hanno vinto Pechino Express. Un'edizione bellissima.
Ho saputo.
Meravigliosa, allora,
avventurosa, pulita,
bellissima. Ti dico, guarda, ragni si sono magnati di tutto: ragni, serpenti, topi, abbrustoliti, di tutto. Bello.
Vabbè, ma c'è passo so gusti. Voglio dire, ciao, Enzuccio.
Ciao, Enzo. Sì. No, e poi dei posti meravigliosi. Delle usanze, delle tradizioni, ma veramente è tutto bello.
Ho saputo, insomma, c'è stato molto entusiasmo nei confronti di questa edizione e ci sono i nostri amici che, insomma, cercano le edizioni passate, quelle ancora in Rai. Ma come si fa?
Sì, no, Speranza, sì. Tutto scomparso.
Tutto che scompare, Giuseppe, quando una trasmissione passa da una parte a un'altra, tutto scompare, così.
Senza lasciare traccia alcuna, tra l'altro, proprio zero.
Certo che le trasmissioni format, no, che passano da una parte all'altra, dovrebbero in qualche modo portarsi in dote la possibilità di trascinarsi anche, diciamo, i podcast delle edizioni in altre reti. Sarebbe, cioè, in un mondo perfetto, no, televisivamente parlando, anche questo dovrebbe succedere, e invece no.
Dovrebbe sì, sarebbe bello che accadesse, ecco, invece niente, rimangono bloccati a metà strada tra un canale e l'altro, praticamente.
Senti, le rubriche belle, i temi, no, di Mattino 5, Nicola ci segnala. Ciao Nicola.
Ciao Nico.
Non si poteva chiudere la settimana senza parlare del terreno di Trevignano di Gisella. No, non è di Gisella, è di Trevignano innanzitutto. E non è Gisella, ma è Peppa Maria, e dei bonifici. E allora a Mattino 5, cioè i bonifici, le ha fatto. Sto signore si sta a fare il giro di tutte le trasmissioni, no? Era giovane quando ha cominciato, da chi l'ha visto, aveva i capelli neri, andava alle medie. Perché ha fatto proprio una coglionata grande quanto, non so, quanto quel terreno abusivo, occupato abusivamente, no? Ha fatto una coglionata straordinaria, tipo donando. Ma 200.000 euro, non so quanto, da una cifra spropositata che se tu la doni alla ricerca ci salvi delle vite, e invece li vai a regalare a Peppa Maria, che già, voglio dire, ha truffato gente precedentemente, no? L'abbiamo già detto, ci stanno le sentenze, è una truffatrice, è inutile che vogliamo fare. Peppa Maria, quando si chiamava Peppa, cioè si chiama Peppa, prima di avere il nome d'arte, Gisella, è una truffatrice, lo è proprio di professione, sul curriculum lo scrive, no? E tu gli vai a dare 200.000 euro. Ma con che faccia poi sei presente in tutte le trasmissioni per raccontare sta cosa? Io mi starei con la testa sotto. Cioè, ci vuole coraggio, Giuseppe.
Sì. Una bella faccia tosta. D'acciaio, neanche proprio ancora sì.
È vero che uno
Inox 1810.
Cioè, sai, dai, Giuseppe, uno dice vabbè, ho sbagliato, sai, ho il coraggio di dirlo, però proprio tanto coraggio. Insomma, vabbè. Non vai e non peccare mai più, Dio mio. Oh, che bella notizia. Oh, senti, ieri c'è stata una puntata di Uomini e Donne fantastica. Adesso mischiamo le carte, andiamo avanti indietro, pim pom pam, perché non mi escono non mi esce un tweet decente. Ieri ho detto, mentre guardavo la puntata, domani voglio leggere 3 milioni. Cioè, ieri una puntata da 3 milioni ed ecco, leggo all'hashtag Ascolti TV, però è un utente che scrive Uomini e Donne raggiunge 3 milioni col 27.9. Dove lo stai leggendo, utente mio? Ti amo.
Infatti, dove?
Dove?
Fammi sapere perché...
Scusate, ho un blog che scrive, c'è tipo, ma pure TV blog, chi? Bubino, che ne so?
Forse Bubino, magari riesce ad arrivare un poco prima.
Enzo ci ricorda che anche a Storie Italiane stanno parlando di Trevignano. Raga, ma più che di che quella è la truffatrice, che il terreno è abusivo, ci sono andati giornalisti seri di chi l'ha visto, c'è sta sto fratacchione qua che ha donato centinaia di migliaia di euro invece di donarli alla scienza, alla ricerca, a salvare delle vite, le regala direttamente in mano a sta costa brutta persona, e più che di quello non penso che c'è, che puoi dire altro, no? Voglio dire, c'è altro da dire, credo.
Eppure sembra che riescano a scovare, perché poi cominciano a scovare la seconda veggente, il parente, il sacerdote.
C'è la veggente per chi ama il vegano, che c'è, fa per le intolleranze. Hai ragione.
Sì, per tutte le esigenze, sì.
Meno male che è uscito Fabretti. Fabio, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Rai 1 con Juve Siviglia, 3 milioni e 8, il 18%. La partita era anche su Sky e da so... vabbè, proprio.
Ma sì, ma a me pitala proprio.
Ma c'è pure sui monitor del Bancomat.
Sì, aumentate ancora la visione.
Quasi Amici è all'11,7%. Benissimo, l'Eurovision che tiene l'8,3 con 1,7 milioni.
Sì.
Per Back to School, l'ultima disastrosa. Oh, 676.000 spettatori col 4,4. Io penso che il caciabotto stavolta dirà basta.
Ci mettiamo la parola fine?
Perché non è cretina. Ma ci sta ancora Casabotto su Italia 1? Mi viene il dubbio certe volte, no?
Non ho letto cose diverse, quindi immagino che sì.
Caciabotto! Ma che, basta! E la Roma su TV8 fa il 5,8. Attenzione! 5,8. Ma vogliamo i valori assoluti? Marco, buongiorno a Marco C.
Ciao Marco.
La finale di Back to School segna solo 600.000 spettatori, 4,4. Chiudete per sempre sto scemo, vero Marco? Glielo dobbiamo dire alla caciabotta.
Sì, insomma, poi diventa accanimento terapeutico.
Basta, no?
Abbiamo capito.
È un format che proprio
No, il programma non va, quindi.
Mica per la fede, Federica. Ma Federica va Telecircolo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Siamo quasi alla conclusione della stagione televisiva dei talk mattutini e pomeridiani trevignano, è la loro salvezza, altrimenti di che parlano?
Beh certo, perché di politica non possono parlare, perché ovviamente no, va tutto bene, quindi è tutto ok, quindi...
No, beh, ma guarda che vecchi, qualche che argomento del regime lo
parlano,
sì,
è tutto ok, tutto normale. Okay,
tutto a posto. Poi dobbiamo salvaguardare l'etnia, italica etnia, che vuol dire che parliamo tutti la stessa lingua. Io vorrei prendere un anziano veneto, però no, gioca a scopetta, a chiacchierare con un anziano napoletano proprio del centro-centro. Voglio vedere che si dicono, come si capiscono. No, beh, Giuseppe, è un'immagine che mi sono fatta, mi sono costruita nella mente, eh. E in mezzo io che così e guardo a occhio così. Però salvaguardiamo l'etnia. Allora, Marco, la Panicocci manda gli stessi servizi uguali, identici su Trevignano tutti i giorni e comincia la trasmissione dicendo: abbiamo tantissime novità su Trevignano. Poi guardi la trasmissione, non è vero un cazzo che hanno le novità. Ma capito, Marco? Non...
È un po' stile d'Urso, praticamente. Cioè, abbiamo tante esclusive.
Cioè,
abbiamo anche delle notizie brutte.
Guarda che come la fai tu, nessuno.
Questa mi riesce bene, ciao.
Sei preciso. Ma anche perché finché non smontano quel terreno occupato abusivamente, cioè quella sarà la novità, e sarà una bella cosa quando ci sarà una seconda sentenza per la truffatrice, che poi si dovrà trovare un altro nome d'arte. Che no, però la sentenza è sempre sul nome giusto, sul nome vero, su Peppa Maria. Quindi no, niente.
Come non ci sta.
No, va bene così, sarà uguale così. Poi vediamo, Enzo, appunto, il ritorno del calcio europeo sulle reti Rai, abbiamo detto 3.672.000 spettatori, 18%. Nicola, su Rai 1, sempre questa partita, dice: tanti soldi spesi per una resa ben poco convincente. Questa è la risposta per tutti quelli che, nei confronti di Mediaset, per ogni partita, l'agenda diceva: ma su Rai 1 avrebbe fatto 10 milioni, e calla. Sì, è vero, su ogni cosa, ogni partita, però, se stava su Rai 1, non è detto, insomma. Allora, poi ci abbiamo Dritto e Rovescio, che ma di che stavano a parlare Dritto e Rovescio? 1.074.000 spettatori, 7,3, credo non de Lollo, perché Lollo, come dice, sbaglia. Piazza Pulita, 747.000 spettatori, 5,1. Di che stavano a parlare?
Piazza Pulita comunque non va quasi mai oltre questo risultato, bisogna anche dire.
Si sa, allora, posizionati un attimo.
Qua, sì, mi sono posizionato.
Comodo.
Però, guarda, cose mai di cui non si è mai parlato. Comunità Rom. Borseggiatrici.
Sì?
Ha parlato il ragazzo. Non ridere, perché qua è drammatico.
Ok.
Ma ha parlato Mattia, il ragazzo picchiato dalle borseggiatrici.
Che si è pure preso le borsettate, Mattia. Mattia Brumotti.
Poi ancora la testimonianza di Brenda: io sono Rom, non ho mai rubato, io ho sempre lavorato.
Io sono Rom, potrebbe essere il titolo di un film di Rai 2.
Ecco, è stato. Sicurezza e immigrazione, vedo un Cruciani che ne parla, quindi...
Beh. La sicurezza,
vi lascio immaginare tranquillamente cosa può uscire. E ho però anche degli studenti, della protesta degli studenti sul caro affitti.
Naturalmente insulti a questi ragazzi, rigorosamente insulti.
Come se l'avessimo vista la trasmissione.
Esatto. Ragazzi, c'ho un retequattrismo che scusate, stamattina c'ho un retequattrismo.
C'è bisogno di vedere. Sappiamo già che questi ragazzi sono stati presi a randellate.
E queste, e beh, un milione di persone che stavano lì a guardarsi Rom, quella buona, quello cattivo, quello che è andato, si è fatto picchiare dalle ragazze con tutti i portafogli, si è preso i portafogli in testa, questo. E il figlio dei Brumotti.
Praticamente sì.
Oggi, amici! Senti, ma ce l'hanno la voce quella di Strizza?
Cosa?
Allora, che tu sappia, no? Nel promo, diciamo, di Dritto e Rovescio, ce l'hanno la voce quello di Strizza che fa: oh, amici, questa sera Brumotti è andato nel covo di non so che cosa e si è preso un sacco di botte, lo vedremo tra poco!
Secondo me sì, queste sono le presentazioni, con i titoloni, con le musiche da apocalisse in sottofondo.
Che figo, ma guardate, mi raccomando, Rete 4 è fantastica. Enzo, oggi è un altro giorno, 1,5 milioni con 14,3, sei sorelle, diciamo, mi si riabbassa, non arrivo a 1 milione, 959 mila spettatori, 19, vita in diretta, 1,9 milioni col 22.
Niente, su sei sorelle dovevamo starci zitti.
Madonna, che sporta sfiga che siamo.
Non dovevamo
No. Nicola. Ah, la seconda serata della semifinale di Eurovision in onda su Rai 2 segna 1,8 milioni, ragazzi, con l'8,62, più o meno stabile rispetto alla serata di martedì che ha fatto 1,7 milioni con l'8,3. Siamo contenti,
sì,
vedi?
sempre piacevole, sì.
Marco ci prende per il culo. Continua il super flop di Sei Sorelle, 959 mila telespettatori col 19. Hai voluto sottolineare questa cosa, Marco, perché noi ieri abbiamo detto, ah, vedi come, l'altro ieri, vedi come sta andando bene. Oh, Telecircolo, vabbè, ci sottolinea, insomma, se non sbaglio, no, quella voce l'ho, amici, ce l'hanno, perché quella voce, che Dio l'abbia sempre, cioè, ce lo mantenga per tanto tempo ancora, lavora solo per Canale 5, ma che peccato!
No, l'esclusivo per canale.
Guarda una carriera, dice che fai tu? Io faccio la voce di amici, hai capito? Tutta la
Però
vita così.
qualcuno si dovrebbe prendere il disturbo di
Intervistarli.
guardarsi l'apertura di dritto e rovescio qualche volta per capire come la fanno. Forse
Pensavo
solo con le cartoline, i cartelloni, con i titoloni grandi,
che.
con la
Certo.
musica in sottofondo e basta, senza voce.
Certo. Allora, no, vabbè, qualcuno ce lo dica. Qualcosa ci sarà di analogo, di simile. No, pensavo qualcuno si prenda il disturbo di andare a intervistare questo povero uomo e dire: ma senti, no, ho detto fra noi, no? Proprio non ti facciamo vedere, non diciamo il nome, non facciamo vedere la foto, niente. Come, diciamo, come un latitante, ti troviamo un lavoro all'estero. Ma tu, ma sei orgoglioso di fare la voce di amici e dire tutte quelle cacate? Tipo noi? No, perché lui poi diventa noi. Perché noi abbiamo ristabilito la legalità. Noi siamo vicini al cittadino. No, io vorrei dire, ma tu sei veramente, quando vai a dormire, ma non te vergogni? Perché è vero che il lavoro è il lavoro, ma cioè, bisogna vedere che è il lavoro. Cioè, capisci? Sono compromessi grossi questi, grossi. Ma come dormi la notte? Allora, Marco chiede perché Uomini e Donne va in vacanza così presto? Vi ricordiamo appunto che perché Fabretti mi toglie il. Ha tolto tutto Fabretti? Parlava di. Oh, eccolo qua, l'ha rifatto. L'ha riproposto. Allora, boom per Uomini e Donne: 3 milioni, 27,9%. Mentre, vabbè, Sei Sorelle scivola. Abbiamo detto 19, regge vita in diretta, l'abbiamo detto pure con i valori assoluti, riprende le distanze su pomeriggio 5 e non abbiamo i valori assoluti, ma saranno usciti già? Comunque un boom stupendo di uomini e donne, giustamente Marco dice, ma perché andranno in vacanza così presto? Capito, ma da mo' che ce lo stiamo chiedendo, mi pare una mossa proprio cretina.
Perché va troppo bene, quindi devono
Ragione.
preservare questo successo.
Hai ragione, va troppo bene, quindi giustamente lo tolgono.
Si sciupa, poi si sciupa.
Hai ragione, si sciuva.
Si sciupa con i bambini.
Incredibile, la forza del Giro d'Italia, signore, mi sto quasi convincendo quest'anno. Io ogni volta dico quest'anno lo guardo, poi.
Sì, dai, pensa che ieri sono passati anche da qui.
Aia, e perché non me lo dici? Questo
Non lo so.
non va bene.
Non te lo so spiegare, non te lo so.
Tu e Tiziano Ferro non lo sapete spiegare.
Iniziamo solo noi.
Solo voi.
Comunque sì, sono passati anche di qui, è stato, cioè di qui nel senso delle vicinanze, strade attigue, diciamo, però sì, è stato, visto vari video, emozionante.
Guarda, ha fatto, però Fabretti c'ha sto vizio che non ci dai valori assoluti, mentre tutto il resto del mondo lo sa, quindi Fabretti, perché fai questo? Oltre 3 ore al 12,3%, giro all'arrivo, quindi dalle 16:30 alle 17:11, 19,6%. Quindi vi buttiamo un po' di dati così.
Wow.
Che dice Marco? Nel mio paese dove vivo c'è ancora gente che dice che quando c'è un problema da segnalare chiamate Strizza.
Ah, sì, mica solo nel tuo paese, Marco.
Magari Marco, sono nel tuo.
un po' ovunque, è ancora così.
Ma leggi sui social, certe volte io rabbrividisco perché c'è gente che dice no, c'è questo grande problema, io prima o poi scrivo strizza, vabbè, cioè tanta gente.
È talmente radicato. Ma certamente sono, quanti anni sono? 30 anni, 25 anni, quanti sono?
È finito, praticamente finito cosa? Finito drive-in.
Quindi
è parecchio.
Ci credo che diventa una cosa super radicata, popolare, sì.
Quando tu una cosa la dici tante volte diventa vera, e questo, guardate, è sociologia spicciola, eh? Io adoro la sociologia. Non solo studiata all'università, ma anche poi dopo attraverso tante letture che mi interessano, una bugia ripetuta diventa verità. Canino, giornalista, anche lui sottolinea il successo di Uomini e Donne, ieri col botto, guardate, vabbè, io ieri mentre guardavo dicevo questo fa 3 milioni, ma sicuro proprio, 3 milioni e quasi il 28% di share, il tutto con Tina Cipollari e Gemma che si ingozzano di ricotta e burro davanti a tale Elio che sbraita come un matto. Ma guardate, la puntata più bella della stagione, sicuro, ve lo dico proprio, queste magnavano, beate loro che se possono mangiare il burro, poi... Cioè, allora, Gemma è secca che...
Si può mangiare pure le sedie. Pure,
sì, lei è il famoso grissino che forse non spezza manco il tonno, ma lo possiamo capire solo noi ultra quarantenni. E Tina, diciamo, non se ne frega moltissimo della linea e quindi per due motivi opposti, diciamo, si possono ingozzare serenamente, ecco.
Mangiavano in questi prodotti e in questo modo, che ho visto un mezzo video di Tina che mangia con gusto, sì. Ma ha fatto venire fame.
Vero.
Ma ho visto un po' che questo tizio è un personaggio abbastanza particolare, diciamo così.
Delle tue parti?
Cosa?
Delle tue parti, più o meno.
È napoletano, sì, l'accento. Ma c'è un motivo per cui, un motivo simbolico per cui mangiavano ricotta e burro davanti a lui che sbraitava. Perché sì. Questo vedo che sbraita facilmente. Poi,
sì, perché lui, diciamo, ha adotto delle motivazioni un po' cretine dopo un'uscita che lui non ha gradito. Insomma, non gli piaceva la signora e si è inventato sta cosa che lui aveva un trauma con la ricotta e il burro perché glielo facevano mangiare non so in quale scuola, a forza, lui la sputava, ma roba allucinante. E lui c'ha sto trauma e nel ristorante questa persona con cui è uscito ha ordinato delle cose contenenti questo burro, non so, e lui fa schifo, comincia a dire io c'ho il trauma. La ricotta, sì, cioè, beh, burro e ricotta, io ho il trauma del burro e della ricotta.
E quindi lì è arrivata la vendetta di Tina e Jenny.
E beh, chiaro, e gliel'hanno mangiata davanti, però lui lì è tornato indietro perché dice no, ma io non è tanto una questione di proprio solo di mangiare burro e ricotta, è che io poi una donna non la posso baciare se transita in quella bocca uno di questi elementi, quindi capito?
Capito.
Insomma, un po' pretestuoso, ecco.
Capito, ok.
E giustamente poi l'hanno perculato e lui messo con le spalle al muro, indifendibile questa cosa, capirai, ha cominciato a sbraitare. È stata una cosa bellissima. Guarda, io quasi Giuseppe, io so tutto, so che non c'è tempo nella vita, figurati, lo dici a me, però quasi quasi a tempo perso non riuscissi a dormire una sera, recupera quella puntata, vale la pena. Ti divertiresti moltissimo, perché è tutta così. Non ci sono altre cose, capito? Telecircolo, il trauma del burro, roba da ultimo tango a Parigi, non utilizzato, credo, diciamo, in parti intime, all'interno di parti intime, si parla... Cioè, non...
Circolo, che mi vai a tirare fuori l'ultimo tango a Parigi, dai.
Capito? Credo che l'abbia capito male l'utilizzo del burro.
Sì, malissimo.
Signore grande, Agé. Allora... dunque, Nicola, record di ascolti per l'ultima puntata di Back to School. È la puntata meno vista di sempre, di tutte le edizioni, cioè proprio di tutto il mondo, di tutto l'universo, di qualunque cosa. Penso sia pure l'ultima, vedi, è ottimista Nicola. Se non fosse per le nuove rilevazioni, oggi leggeremmo tranquillamente tipo 3% di share, che sarebbe una cosa bella.
Distanza.
Vediamo, Marco ci ricorda, la prima puntata di Strizza fu il 7 novembre dell'88 e non ero ancora nato.
Pensa un po'.
Di che stiamo parlando?
Noi eravamo praticamente in fasce, no?
Sì, io mi ricordo che...
Gattonavamo ancora.
Esatto, c'avevamo un sacco di capelli. Ecco, allora, Nicola... Il pomeriggio, ricordiamo, 3 milioni, ma tondi, com'è Giuseppe?
Brutta.
Tutti 3 milioni, 27,9. Amici, 1,9 milioni col 21,6, l'isola, insomma, mestamente a 1,660,000 spettatori, veramente una rottura dei coglioni sta striscia, 19,1. Pomeriggio 5, si abbassa un po' perché mi fa 1,5 milioni. Col 16,1. Poi oggi è un altro giorno, mi rimane 1,5 milioni. Col 14,3, video in diretta si è alzato un po', 1,9 milioni. Col 20,2. Chissà che argomenti. Video in diretta, non so.
Quelli. Sicuramente quelli. Anche lì lo spazio non sarà mancato.
Figurati, ma veramente, ma tutto sti interesse ancora secondo te la gente?
Credo di sì,
tutta sta voglia, cioè, non so.
A quanto pare sì.
Vedi Mattia Buonocore che dice il giro all'arrivo a Napoli, quindi è arrivato a Napoli 19,6.
Bene.
Senti, Candela ha messo la pietra tombale. È finita Back to School con la Panicucci affonda al 4,4, ultima puntata in tutti i sensi.
Ok, a posto.
Candela ha detto finisce qua, insomma.
È lui l'autore del programma, quindi ha detto no, basta.
basta. Allora, e Nicola pure, cioè tutti che ci prendono per il culo, vabbè. Continua il disastroso riscontro per Sei Sorelle, 959,000 spettatori, 19, meglio replicare, grazie Nicola, meglio replicare Il Paradiso delle Signore, a questo punto avrebbe fatto decisamente di più. Scusate, ma fatelo ripartire da un tot, no? Il Paradiso delle Signore, ma guardate che la gente se lo guarda, se lo rivede, se
potevano... replicarono la primissima stagione, quella sì, quando andava in prima serata.
L'ho visto per la prima volta io, perché non lo guardavo in prima serata. Per la prima volta l'ho scoperto.
Ecco, solo che l'hanno fatto solo quella, potevano fare quelle successive, per esempio.
È vero. Hanno fatto rivedere quella lì che effettivamente era un po' di anni fa. È stata una cosa curiosa, soprattutto per quelli che si sono aggiunti dopo, che non conoscevano. La seconda stagione non l'hanno mandata in onda, e sta su RaiPlay comunque. Però se continuassero l'estate a tornare indietro di un tot di mesi, riprendere da un tot e andare avanti e arrivare fino a settembre, no, con l'ultima puntata e riprende la prima, ma perché non lo fanno?
Si potrebbe fare, sì.
È sempre andato bene questa cosa. Tra l'altro ho letto in questi giorni, se ne occupa sempre padre Alessio Gaudino, stiamo parlando di personaggi nostri, personaggi che noi abbiamo scoperto su Twitter, e parlano di TV, sono personaggi grandiosi su Twitter.
Li abbiamo scoperti noi.
Diciamolo, padre Alessio Gaudino continua, no, col suo pallottoliere, Il Paradiso, Amici, eccetera. E qualcuno ha usato commentare Il Paradiso dei vecchietti, una roba del genere. Cioè, ma voi non avete capito niente. Ma se continuate a dire Il Paradiso dei vecchietti, ma almeno se vi potreste informare, e c'è un sistema fantastico, andatevi a guardare il live tweeting. Perché il pomeriggio veramente fanno un grande live tweeting, andate a vedere. Che un cazzo che sono vecchietti, sono tutti ragazzini che se lo guardano. Andate a vedere, vi assicuro, io una volta l'ho visto, sono rimasta sconvolta perché poi commenti. Certe volte i ragazzi a me mi stupiscono, ma sono così conservatori. Mi commentano le gravidanze, diciamo, fuori dal matrimonio come se fossero loro stessi sconvolti, scandalizzati. Quindi sono proprio, cioè non sono ragazzi, capito? Ragazzi, che ne so, che vanno all'università, sono proprio piccoli. credo che siano proprio piccoli. No, vecchietti no, vi assicuro. Ma voi che idea poi avete delle persone anziane? Guardate che proprio perché hanno visto tante cose, spesso gli anziani vi mangiano in testa come modernità. Ma perché non ci vogliono tornare a quell'epoca dove se ti innamoravi di un altro stavi inchiodato, non potevi divorziare, dovevi fuggire dall'Italia, c'erano gli scandali. Ma col cazzo che un anziano ci vorrebbe ritornare a quell'epoca? Dice, meno male che non è più così. Vediamo, Nicola, la seconda serata della semifinale di Eurovision in onda su Rai 2 segna 1.700.000, abbiamo detto che l'8.3 più o meno stabile, quindi rispetto alla serata di martedì. Ah ok, ha fatto, questa ha fatto 1.700.000, martedì ha fatto 1.800.000, gli hanno corretto i numeri, va bene, più o meno. Telecircolo, paradossalmente più conservatori moralisti sono proprio sì, Telecircolo, guarda, hai ragione. Non sono i ragazzi grandi, i ragazzi che cominciano a vedere il mondo, che hanno fatto Erasmus, speriamo che veramente i ragazzi possano riprendere, ricominciare, perché sono cose che proprio sono diventate difficili anche a livello, per esempio in Inghilterra non ci puoi andare più, cioè al di là del Covid, no, voglio dire, è diventato tutto molto difficile per questi ragazzi, le scuole stentano a organizzare, no, questi viaggi, peccato, perché i ragazzi devono vedere il mondo, lo devono fare, altrimenti poi me votano me votano i fascisti, naturalmente, perché non vedono nulla, se conoscono solo il loro rotticello, quella gli dice perché noi, perché l'Italia, perché la razza, tu non scopri che non esistono non esistono razze all'interno della razza umana, che è una razza, cioè insomma è un discorso importante viaggiare. Però tendenzialmente i ragazzi grandi che vedono delle cose, che studiano, che vanno all'università, sono veramente la speranza. Quelli piccolini si fanno, quelli piccolini, perché stanno sempre in rete, stanno sui social, capiscono e non capiscono, non sanno quello che vedono, non li freghi con niente, no?
Sono un po' chiusi, è vero.
Sono piccolini, non capiscono. La speranza è la scuola. La speranza è la scuola.
Amarezza.
Oh, pensa che a proposito di questa cosa delle tende, non entriamo proprio nello specifico perché leggo delle cose, leggo delle cose, rassegna stampa che gridano vendetta a Dio. Oggi Flavia Fratello con tanta pazienza è andata a ricapare un articolo della Verità, una roba brobriosa tipo che la Verità. Chi compra la Verità si qualifica da solo, diciamo, perché proprio, cioè non è una roba di destra, è una roba da nemico pubblico, cioè chi fa un giornale per fare una guerra contro la scienza, la medicina, i vaccini, è il nemico pubblico, è quello che vuole, che istiga proprio a fare del male alla popolazione, quindi quello è il nemico pubblico dal mio punto di vista. E diceva una roba tipo, ma questi studenti quando c'erano le restrizioni del Covid non si sono mai mossi per riappropriarsi, no, della libertà di andare all'università senza limitazioni, adesso invece rompono il cazzo, e capimmo, ce l'hanno con gli studenti, adesso rompono il cazzo perché vogliono gli alloggi, vogliono sta comodi, cioè proprio non capire niente di tutta questa situazione.
Zero proprio.
E noi ricordiamo che invece i ragazzi, proprio i ragazzi, gli universitari, i ragazzi grandi di quell'età, insomma, sono stati dei grandissimi, sono stati più ligi alle regole, no? Hanno protetto i loro genitori, hanno protetto i nonni, sono stati intelligenti, sono stati loro sì, quando si dice libertà e partecipazione. Questo vuol dire che la libertà vuol dire essere in una comunità e lavorare per quella comunità, non contro, perché io mi faccio i cazzi miei, voglio fare quello che voglio, vaffanculo a tutti. No, si vive in una comunità umana, e si lavora per gli altri. Questa è la libertà, questa è la partecipazione. No, io faccio il cazzo che voglio.
Pagando tra l'altro un prezzo molto alto, certo. Insomma, erano giovani che in quel periodo comunque non potevano uscire, non avevano, certo, c'è lo sfogo social, c'è lo sfogo internet, ma stare poi chiusi in casa da H24
e l'hanno fatto.
È stata durissima.
Hanno accettato di farlo senza grande clamore, hanno dimostrato grande responsabilità. Io sono orgogliosa di questi ragazzi, orgogliosa. Telecircolo, non vogliono proprio capire che i sacrifici li facciamo pure noi. Questa guerra generazionale è umiliante per noi che vogliamo generare un futuro più umano. Infatti.
Tante parole,
però vedi. Questo dobbiamo poi sentire, no? Noi persone che si informano, no? Poi sentiamo una rassegna stampa che non ti fa cominciare bene la giornata, mettiamola così. Perché li vorresti prendere, gli vorresti, senti, per il bavero, capito? Dai, su, un po' di dignità. Vediamo, è già sei sorelle, già crisi per la SOP che sostituisce il paradiso. Vabbè, ragazzi, un esempio impietoso, pure questo, è un paragone impietoso, poveri. Però, ma senti, ma l'altro anno, no? Tutto sommato, sarà detto, ah, mai più, sei sorelle, non mi sembra che sia andato granché. Addirittura era stato spostato, era stato messo solo su Digitalina, vero?
Su Rai Premium, sì.
Che lì andava bene, però. Giusto?
Sì, però... che poi magari lì c'è un margine di Auditel che, diciamo, è più accettabile, no? Come risultato, quindi...
Sì, sì.
Sì, poteva essere un appuntamento, ecco, per i premium.
Leggo adesso. A questo punto pianterei dei gonfiabili per gli asili che non ci sono. Questa è carina. Ma sai, c'è sto PNRR che proprio noi non... A noi ci fa schifo. Ci sì, sarebbero poi... delle cose da fan, no?
Però ogni tanto senti dire, ma quindi non ci sono i soldi. Poi però col PNRR dicono, ma sono troppi, che ce dobbiamo fare? Ce la facciamo a spendere,
ce dobbiamo fare.
No. Però poi mi senti dire, ma i soldi non ci sono per fare le cose.
I soldi non ci sono, e perché non ci sono? I soldi ci sono, e perché non li vogliamo spendere, non li sappiamo spendere. Ragazzi, vi prego, però. Ecco, l'unica cosa che posso imputare a questi ragazzi, perché poi alla fine questi sono quelli che riempiono le file degli astensionisti, andate a votare, ragazzi, siete così giovani, siete intelligenti, siete interessanti, avete dimostrato di avere grande responsabilità, fate un passetto in più. Se non vi piace l'offerta che c'è, però suggerirei anche di guardarla meglio, perché ci sono dei partiti più piccoli che finché uno dice ma tanto quelli sono piccoli, se non li voti sempre piccoli restano, ma comunque che veramente possono abbracciare i vostri interessi nella maniera migliore, puntate anche a quelli, ma andateci a votare, ragazzi, andateci, vi prego, il passetto in più. Ora stavo leggendo il nostro amico Diomede il Merda.
Ciao Diomede, sì, mai ci ascoltassi.
No, ma cioè lui ci ascolta.
Ti salutato.
No, ma lui ci ascolta. Leggo, vabbè, è carino. Ultima ora, in segno di protesta contro il governo Meloni, Viggo Mortensen e Will Farrell hanno deciso di non farsi doppiare da Pino Insegno. Eppure questo potrebbe essere, ecco, una grande azione politica, volendo. Oh, oh. Interessante, ah, questa cosa.
Dai.
Magari. Ah, allora, l'amico De Lingo... di quello che stiamo
quello che si augurava di uccidere,
che campioni,
cioè eliminare i campioni, sì,
esatto,
è tornato.
Sì, perché ci dice ieri Lingo era il 2,3% con 321.000 spettatori, gli ascolti confermano e testimoniano la crescita costante del programma. Questo è un autore della 7? Cioè, ci informiamo, ragazzi, perché non so, magari lo nomino se è un personaggio.
Che vuol dire? Che quindi questi campioni non ci sono più, visto che diceva, sosteneva questa idea di togliere di mezzo i campioni perché non facevano progredire, diciamo.
Ma qualcuno ce lo sa dire che guarda Lingo, se ci sono ancora, perché allora ce lo confermate, se non ci sono più i campioni, questa persona aveva ragione, era la giusta interpretazione, diciamo, no?
Mi sembra una stronza, però.
Ma sai che pure Gerry Scotti, però, questa cosa, io ho sempre avuto il sospetto che a un certo punto la facesse. Ma è un sospetto, adesso poi lo dovremmo chiedere a Stefanino, ma pure lui potrebbe solo avere dei sospetti, chiaramente non è che non ci vive insieme con Gerry Scotti, però sai. C'erano dei campioni certe volte che veramente erano così bravi, che erano davvero imbattibili, no? Poi dopo un tot di tempo li vedevi cadere... su Cacatine.
Mm.
Io sto sospetto su alcuni, ce l'ho avuto, che a un certo punto se ne sbarazzassero. Non so, eh. Ah, ma... allora, guarda, andiamo sull'altro versante. Grazie, Nicola, che mi hai ricordato sta cosa. Lo sai che ho dei dubbi? Mo ve li voglio dire i dubbi pure su sta cosa qua. Su questo mi potete dire se siete d'accordo o meno, eh. Ma Marco C, pure a te, te voglio sentire su questo. Nicola ci dice... E così Simone ha dovuto lasciare l'isola, che è il compagno di Cecchipaone, per problemi di salute, e Alessandro Cecchipaone ha deciso di non proseguire la sua avventura. Questa isola sta diventando un problema di salute, ma li fanno fuori così per qualche motivo specifico? Mm. Ieri c'era il Daytime, che tu sai che me lo recupero sempre.
Sì.
E c'era scritto a un certo punto in sovraimpressione: Cecchipaone non è più nel gioco. C'era stato un caso lunedì nella puntata, Simone era stato allontanato per problemi di salute non ben specificato, insomma, ovviamente, sai, ogni tanto li portano in infermeria, li tengono lì un po', e c'è stata tutta una parte, tutta una polemica che poi, insomma, mi hanno raccontato pure i Secchia, dedicata a Alessandro Cecchipaone, che era in puntata.
Ok.
Allora, Cecchipaone... Allora, si esordisce, no? Si esordisce col fatto, Ilari Blasi dice, guardate, oggi cambieranno un po' di cose, scoppiamo gli accoppiati. All'inizio della puntata, Giuseppe, però detto, cioè, detto in diretta, ma non con, con i concorrenti che sentivano. Questo è un punto fondamentale, eh?
Ok.
Parlano con i concorrenti, succedono delle cose, a un certo punto Cecchipaone dice... Fa una cosa sibillina, nel senso, dice, guardate, fa più volte riferimento al fatto che lui ha firmato un contratto per essere in coppia con il fidanzato e se si dovessero scoppiare le coppie, se si dovessero, cioè, lui se ne va, perché lui ha firmato quel contratto. E lo dice più volte. All'inizio Ilari fa una faccia come di se, come di, boh, te stiamo a preparare la polpetta. Ma lui lo dice più volte, non... Lo ribadisce tante volte, no? E poi a un certo punto esce fuori, guardate, scoppiamo gli accoppiati, calcola, il fidanzato era ancora in infermeria, e lui dice, ah no, ma io non ci sto, non va bene questa cosa, come già detto, io sto qui solo con lui, no? Come già detto, no, 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 ma sì, devi restare, il gioco è questo, sai, le solite cose. A un certo punto vanno a fare nomination e lui dice, guardate, io vi devo anche dire questa cosa, io ho mangiato, sono stato vicino a Simone e un'infermiera ha avuto pietà di me e mi ha dato una ciambella in caffè, no? Quindi ho mangiato, non dovevo, come vedi, mo me ne vado, no? Verrò punito, no? Nel senso, ed è rimasto lì. Ma poi a un certo punto, appunto, ieri è uscita questa cosa, Cecchipaone se n'è andato... per i problemi di salute del compagno, non voleva rimanere da solo. Allora, tutta questa cosa, compreso il fatto che Cecchipaone continuasse a dire all'inizio, senza, lui non doveva sapere nulla, era una sorpresa, e già metteva le mani avanti, mi sa di una, mi sa che lui sapesse, intanto. Non era una sorpresa, lui lo sapeva. Non so gli altri, ma lui sicuro lo sapeva. Io mi sono fatta un'idea, è la mia idea. Siccome questo, cioè lui e Simone sono andati più volte, no, pure dalla D'Urso, però lì è un'atmosfera, diciamo, più controllata, è un'atmosfera più di nicchia, è un pubblico d'Ursiano, c'è la D'Urso che comunque, quando è lei che in qualche modo si fa garante di questi argomenti, no, comunque su queste cose lei è molto dura, è molto, nel senso, non, quando si parla di coppie gay, lei non vuole sentire critiche, cose, è sempre lì che in qualche modo difende, no, queste decisioni, queste coppie, queste cose, giusto, no? Solitamente è così, è un'atmosfera anche molto così di nicchia, pomeriggio 5, queste cose qua. Quando tu però presenti questa cosa, tu autore, no, mandi queste coppie perché ti fanno curiosità, ti fanno, che ne so, pensi che ti facciano curiosità, audience, eccetera, poi però queste cose non sono più in un'atmosfera protetta e allora escono i video, le critiche. Allora a un certo punto si sono scatenati, ricordati Giuseppe, tutti questi dei Fratelli d'Italia che in qualche modo o sono stati eletti, li conosce solo la mamma forse, questi qua, però in qualche modo fanno parte di Fratelli d'Italia, hanno cominciato a fare critiche, cose su sti baci, che sarà mai questi baci scandalosi, sono fidanzati, se baciano.
Ma vabbè, ma è prevedibile, ricordi? Che si scaglino contro queste cose.
È scoppiata sta cosa, ogni volta noi andavamo a vedere e dicevamo, ah vabbè, è uno dei Fratelli d'Italia, sono sempre questi, no?
Sempre loro, o Fratellità o Lega.
Hanno cominciato a tirare, a sollevare i loro, queste shitstorm contro sti due, che chissà che scandalo, che orrore, che Dio ci salvi da sti due, che voglio dire, non è che si picchiavano, si sputavano in faccia.
Penso che non sia stato neanche la questione del famoso bacio. Io penso che sia stato molto il racconto che loro hanno fatto. Anzi, io credo che sia stato quello.
Vabbè, io parlo in generale, no? Si sono accaniti contro questa coppia perché facevano un racconto di serena normalità, tutto sommato. E era troppo serena questa normalità. Poi fai vedere alla gente che è una cosa normale, capito?
Però loro parlavano, capito, di essere stati parte della cosiddetta famiglia tradizionale.
Certo, che mina questa cosa, attenzione, mina la famiglia tradizionale, perché tu da lì addirittura potresti passare a quella scandalosa.
Quindi loro hanno, come dire, hanno fatto venire fuori un qualcosa di cui solitamente si parla sempre pochissimo.
Male,
all'epoca
male.
Lo fece, c'è chi Paone lo faceva, cioè io sono stato sposato, l'ha raccontato tante volte.
Che poi tutto sommato, secondo me, Giuseppe, l'indicazione di dire ti ricordi, no? Quando ero etero, cioè che è una cosa sbagliatissima, ma loro lo sanno bene quanto lo sappiamo noi. Quella narrazione gli è stata suggerita, secondo me, per edulcorare, per far capire, per rendere con più banalizzare la cosa, affinché lo spettatore meno preparato potesse in qualche modo capire qualcosa. Ho pensato anche.
Può essere, sì, può essere anche quello.
Perché
però qui, grosso modo, io credo che qui non sia stato tanto, ripeto, il problema del bacio in sé, che sicuramente a questi qua dà fastidio, sicuramente anche quello, certo. Però poi tutta la narrazione che loro poi ci hanno messo intorno, parlando del loro passato.
Ma Giuseppe, quello è il cavallo di Troia, il bacio calcola che è il cavallo di Troia, cioè tu attraverso quel bacio crei una narrazione, diciamo, disgustosa, nel senso, guarda che schifo sti due, è il cavallo di Troia per rendere antipatici questi due, renderli il nemico della famiglia tradizionale, no? Hanno creato un orrore su sti due, che non hanno fatto niente, cioè non facevano niente di male, no? Non hanno rapinato una banca, non hanno ucciso una persona, li hanno fatti diventare due fuorilegge. Secondo me, il fatto di allontanare Simone era proprio per togliere per allontanare la coppia, no? Evidente, guardate, io sono convinta che ci sia stato un grande dibattito senza telecamere, con gli autori, con le cose. Gli hanno detto, senti, voi due vi dovete dividere perché state creando un disastro fuori. Noi dobbiamo noi stiamo nella rete dei Berlusconi, che sta nella maggioranza, che queste cose non si possono dire, non si possono... Facciamo una cosa, togliamo Simone e tu resti da solo, Cecchi Paone. E lui ha detto, col cazzo che resto da solo. E per questo che lunedì continuava a dire, guardate che se ne va lui me ne vado pure io, lo sapeva. Quella è una cosa fatta apposta, questa è la mia opinione, che è tutta una mossa fatta apposta per dividere le persone che stavano dando problemi politici. Prima me li metti dentro perché ti creano movimento e poi me li vuoi dividere. Giuseppe, capisci, no?
Ho capito, no, ma io...
Cioè, è una mossa stupida degli autori, no? Che non lo prevedi? Comunque, vedi, Marco dice, ma quindi dite che non è vero che sto Simone ha problemi di salute e li hanno fatti fuori gli autori? È la mia opinione, Marco, dimmi la tua, se è plausibile secondo te. Per me è così. Dai, sapeva già tutto? Lui sapeva già tutto, scusatemi. È la sorpresona, ogni volta è una sorpresona, dividiamo le coppie, non è vero niente, lui chiaramente sapeva. Chiaramente lo sapeva. Ecco, Marco dice, ma come mai non mandano mai una coppia gay di uomini Ma questo è un altro problema, Marco, di uomini belli e muscolosi che si baciano, perché se no magari l'omofobo medio si eccita, meglio mandare un vecchio e un giovane, così dicono che schifo. Ah, tu dici per disincentivare, Marco, la gayità.
La gayaggine.
La gayaggine, disincentivano. Vabbè, ma porello, c'è chi pavone però. Ma siete, però, tu e Marco siete sempre accaniti. Vi vedo proprio quanto c'è chi
vuole. Io?
Tutte
io?
E due.
Ah, no.
No, tu pure l'altra volta non volevi, non te volevi esporre, però c'è chi poi... No, vabbè, io dicevo, guarda che da giovane era...
Cioè, ah, magari... sì, vabbè.
Sì, vabbè, ma freddo tu.
Da giovane, sì, no, da giovane, ti dico la verità, mi piaceva.
Oh.
C'è chi paura. No, adesso un po' meno, ma no, ovviamente non è più...
Si è un po' lasciato andare.
Un po' lasciato andare, però sì, da giovane. Sì. Ma tra l'altro lo seguivo quando faceva il divulgatore su Fininvest. Faceva anche dei programmi carini. No, no, da quel punto di vista avevo detto che era carino. Sì, sì. Però a parte quello, ecco, però giustamente non è il tipo, come dire, tra virgolette, classico... super bello, super perfetto, come ce ne sono sull'Isola dei Famosi.
Che così li vorrebbe vedere Marco, però.
Vorrebbe vedere così, solo che là poi si dà un'immagine forse un po' troppo porno dell'abitudine.
Capito, se va, no, non si può fare. E quindi niente, Marco, a monte, non si può fare.
No, no, evidentemente ci hanno provato.
C'è la policy di Mediaset che oltre un tot non ci si può spingere, quindi capito, devono essere, deve disincentivare. Ha ragione, Marco ci è arrivato prima di noi. Allora, oh Madonna, quanto giù che c'è. Nicola ci ha portato delle soap che devo dire, insomma, oltre Terramara. Allora, Beautiful, 2.581.000 spettatori giù, però di poco, dai, 23. Ottimo Terramara, 2.009.000. Col 23,9 giù un altro domani, ma insomma 1.300.000, dai, 14,9. Sei sorelle che te lo dico a fa, non voglio di mai più, non lo nomino più che ci gli portiamo male. Su addirittura Tempesta, su col 3,75, su Un posto al sole, eccoti qua, 1.752.000 col 7,9. Si riprende, Giuseppe, come trame?
Ovviamente no, però...
Allora, Marco, in tutti i reality di Mediaset che ho guardato, il gay è sempre e solo uno, come se fosse una razza, è vero, una razza un po' strana, che fa curiosità, ma non deve mostrare in nessun modo la sua sessualità. Marco, hai ragione, fanno sempre in modo che o ce n'è uno dichiarato, e dico dichiarato perché di altri non è che uno... Ma perché non è richiesto di sapere qual è l'identità sessuale di una persona, ma ringraziamo Dio, però arriva sempre quello con, diciamo, la bandiera, no? Io sono gay, faccio questo sui social, non so, soprattutto i personaggi, no?
Sì, tipo l'influencer.
Influencer.
Con coso, come si chiama, Costantino della Gradesca, quell'altro. Che voleva portare la sua testimonianza sull'essere sieropositivo.
Ah, sì, ma perché mi hai fatto sto... Ma che povero Costantino.
Sì,
Ciacci, tu dicevi Ciacci.
Ciacci, sì, tu è uscito a me Costantino, non lo so. Oppure in passato, per esempio, ci sono stati... Ci sono un po' portati sempre un po' agli eccessi, un po' troppo.
C'è Zorzi e basta.
Che non
per dire, no? Cioè, e poi sempre uomini, tranne una volta in un GF c'era un'attrice, ecco, non ricordo il nome, di, so cos'era, 100 vetrine? No, le rose di Eva, le tre rose di porca Eva, come dice la regia, era una delle sorelle.
Ah, sì, no, ma
una volta sola.
Anche nel GF NIP, con gli sconosciuti, è stata una ragazza che era dichiaratamente gay.
Però normalmente sono uomini.
Sì, sì, in quel caso fu, ecco, già, come dire, un personaggio un pochino più nella normalità, tra virgolette, perché poi pure è brutto dire nella normalità.
Ma lo diciamo mediasettaramente parlando, ecco.
Da quel punto di vista... Però per il resto ci sono sempre stati un po' troppo degli estremi.
Sono molto caratterizzati, o quando nel senso che quando vanno là vengono chiamati a caratterizzare tanto la propria identità sessuale, mentre non si, questo non si richiede agli etero, se non a certi personaggi che fanno lo stereotipo, no? Della, c'era la Panterona tanto tempo fa, beh, ma lo stesso Pietro, mo me veniva Diomede, Tarigone che faceva il macio, ma sono stereotipi, ecco, si va per stereotipi. E comunque se c'è uno che fa, interpreta il personaggio, oltre a essere gay, ma interpreta il personaggio del gay, ce n'è uno solo, perché non si deve rischiare che si crei un avvicinamento sentimentale con altri uomini o donne di suo gradimento, perché se non, perché se no le famiglie non, non si può,
ma con i bambini,
capito, però li chiamano, li vogliono, ma fino a un certo punto gli si dà dei limiti. Questo pure è una sciocchezza, però questo, il gioco è questo, ragazzi, e Marco hai di nuovo ragione. Certo. Intanto Nicola ci dice, nella 160esima puntata con Caterina Balivo, ancora buonissimi ascolti per Lingo, durante la prima sfida 169.000 spettatori 1,51, nel gioco 321.000 spettatori col 2,27. Ricordate quando qualcuno la dava per spacciata senza riuscire ad arrivare alla 100esima puntata?
Fatti.
Ma Sergio Marcoc ci ha creduto fino all'ultimo.
Vero, vero.
Vediamo, e Enzo ci porta la mattina, uno mattina, ma è cresciuto un po', 725.000 spettatori col 16,53, storie italiane 744.000 spettatori e 825.000, è sempre mezzogiorno, è sempre il suo 1.646.000 spettatori, ottimo, col 16,99, aspetta, ma no, forum 1.500.000, 1.556.000 spettatori col 22%, che sta succedendo? Mattino 5, vecchi non mi arriva un milione, non ce l'hanno fatta stavolta, 995.000 spettatori, e Panicucci 952.000 spettatori.
Vabbè.
E no, perché Peppa non ce l'ha fatta, l'ultima volta non ce l'ha fatta.
Non ce l'ha fatta.
No. Allora, poi il momento mestizia. Conticini 450.000 spettatori in replica, Corsi 559.000 spettatori e Savino non è no, ma non è vero, 134.000 spettatori.
Lo sto leggendo anch'io, ma mi sembra strano.
Il torneo, non so cos'è, mi sembra proprio pochino, proprio mestizia.
103, vero, un calo strano, cioè.
Senti Marco che dice, ma se invece un bacio etero al GF lo inquadrano al microscopio, al rallentatore, lo mandano in onda H24, un bacio gay non si è mai visto, quindi mentalità aperta per finta, perché non si tocca l'omofobo medio. Esatto Marco, bravissimo.
Li dobbiamo proteggere questi omofobi, no?
Ma magari fossero una razza da proteggere, a me sembra che sono ancora tanti, a occhio, non so.
Sono tanti?
Mi sembra che ancora siano tanti, non sono una razza da proteggere ancora. Mi sembrano tanti, non so, ragazzi, i diritti civili, i partiti che si occupano di diritti civili, dai però, io vorrei vedere un po' più impegnati nel bene, nel portare avanti le politiche giuste, che interessano voi, che siete giovani, ma pensa un po' se uno vedeva di a voi con chi dovete andare. Dai, ma proprio dai giovani mi aspetto, no? Un avvicinamento ai partiti che difendono i diritti civili, proprio dai giovani. Dai ragazzi, uno sforzetto, io ho veramente fiducia in voi. Va bene, allora, e vediamo allora cosa c'è stasera da guardare in TV con la nostra Super Guida TV. A tra poco.
Ciao.
Ascolti TV è un programma originale di Radio Stonata.
Radio Stonata la ascolti anche sulla tua app di radio preferita. Siamo su TuneIn, Radio.it, MyTuner e Online Radio Box. Scarica la tua app preferita e cerca Radio Stonata mettendola tra le tue radio preferite, in modo da poterla trovare subito. Ascoltaci ovunque, la tua musica preferita e i tuoi programmi preferiti sempre con te. Radio Stonata, share your passion.
Ehi,
commentate con noi usando l'hashtag AscoltiTV.
Allora Giuseppe, dicevamo stasera in TV Rai 1 i migliori anni, le migliori abbronzature, diciamo, sfumature.
Beh,
di nero.
Le migliori abbronzature di Conti, Carlo.
Su Rai 2 The Good Doctor, su Rai 3 Esterno Notte. Esterno Notte. Perché?
Ah, sì, la serie di Marco Bellocchio in replica.
E quindi episodio 1, Aldo Moro. Brigate Rosse.
Abbia vinto qualche premio ai David. Quindi viene giustamente riproposta.
Bene, questo su Rai 3. Poi Retequattrismo, cioè il patriarca, come sta andando? T'a posto?
Male.
Tutto a posto, cioè in regola, diciamo.
Sì.
Poi su Italia 1, bella serata d'Italia 1, finalmente il Casabotto dice metto il cacchio che mi pare quando, in queste serate qua, e mette Transporter Extreme, capitolo non so quale sia, il secondo?
O il secondo o il terzo.
Come passa il tempo quando ci si diverte.
Chi
c'è a Propaganda sulla 7?
Allora, come al solito non me lo ricordo mai, però mi ricordo sicuramente il ritorno di Sabina Guzzanti. Che insomma, che gli vogliamo dire Sabina Guzzanti.
Vedi un attimo se magari nell'account ufficiale è già uscito qualcosa, ma escono sempre tardi comunque. Non so.
No, il comunicato era uscito.
E non te lo ricordi il comunicato? Non ti sei preparato.
Intanto... c'è Andrea Pennacchi. Lui sì che c'è.
È una sicurezza. Poi, Andrea Pennacchi.
Poi ci sarà Diego Bianchi a Faenza per raccontare come i cittadini si stavano organizzando e gestendo la ripresa dopo le terribili alluvioni che hanno colpito la zona. E poi è andato a documentare il primo incontro ufficiale di Diego Bianchi tra la presidente Meloni e Elly Schlein. E poi ospite musicale Paolo Nutini.
Va bene.
E questi sono.
Questi sono. Allora, poi su tipo, ma stavo vedendo Marco che dice: ma sempre programmi nuovi condotti da Carlo Conti, ma sempre innovativo. Hai capito? L'avanguardia su Rai 1 è la prima cosa. Vabbè, va. Dicevo, allora va bene, l'ho chiesto a Giuseppe perché io poi non seguo gli ascolti il sabato e la domenica. Ma come va sto programma? Mi ha detto molto bene.
I migliori anni, sì. Secondo appuntamento era calato un po', però è andato bene.
E quindi per quale motivo dovrebbero fare altre cose visto che va così bene? Giustamente anche
sì.
Allora su TV8 Alessandro Borghese, Celebrity Chef. Su 9 Fratelli di Grozza ci abbiamo un film su 7 Gold, Sartana nella valle degli avvoltoi, western del 70.
È un 7 Gold va di western anche lui.
E però la cosa bella è che mentre gli altri usano dei western che o sono molto famosi i film o proprio il cast è famoso, qua io non conosco né film né nessuno proprio. Non so, no, tu Giuseppe.
170, no, credo di non averlo mai sentito neanche proprio nominare.
Anche il cast, io non conosco nessuno.
È un film, tra l'altro, tutto italiano. E regia di Roberto Mauri. Sarà tipo una versione diversa di Django, alla Django, di Corbucci. Quello stile lì forse.
Però ecco, guardate, 7 Gold fa sempre dei film non mainstream, come la vogliamo dire?
Sì, che non si vedono in giro.
Insomma, per curiosità, va facciate se vi piace il genere. Ah, è bellissimo perché Marco ha fatto un quadro proprio della Guzzanti. Dice, quando Sabina finisce i soldi, torna in televisione, poi si rompe quasi subito le palle e sparisce per altri 3-4 anni. È esattamente così Marco, secondo me, sono d'accordo.
Sì.
È così. Poi, perché non si... ma si vede che cioè lei fa teatro, poi porta a Propaganda anche dei pezzi, dei monologhi, no? Quello le piace fare. In televisione a lei piaceva fare le cose con la Dandini, che oggettivamente erano veramente delle trasmissioni geniali e solo su Rai 3 potevano andare. Lì si divertiva. Ma alla Guzzanti, ma che gli fai fa una come Sabina Guzzanti? Che c'ha del genio? a livello proprio di monologhi, di, è brava. Non, l'artista, purtroppo, l'artista vero si deve divertire quando fa le cose, altrimenti non le può fare, non le sa fare, non è in grado di farle. Ma che deve fare? Che ci sta poco in questa TV per lei?
Sì, niente.
No, niente, oh, appunto.
Diciamo proprio, neanche poco.
Niente. Su Rai 4, canale 21, Man on Fire, Il fuoco della vendetta.
Ecco, a proposito di film, circolano continuamente qua di là.
È vero, pure questo, Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning. Sì, vabbè, ma insomma, quante volte abbiamo detto già che fra un po' ve ne leggo uno che ci divertiamo, che ci ha portato in succio. Allora, Iris, oh, beh, pure questo, Potere assoluto del 97, bellissimo, Clint Eastwood, di e con Ed Harris, Gene Hackman, un sacco di gente. Pure questo circola.
Sì, anche questo, sì.
Iris canale 22, su Movie canale 24, Resta con me, che è,
dove sta?
Su Movie, io non riconosco il cast, e non, che è?
Un romantic
thriller, però.
Ah, un thriller?
Thriller romance del 2018. Ecco, incomprensibile scelta di Movie, che almeno non è una roba che gira sempre. Su Cielo canale 26, già vedo un bacio, doppio amore, e è francese, però Jacqueline Bisset, se vi interessa, l'unica che conosco.
Ah, vabbè, un film un po' così, del venerdì di Cielo.
Su canale 26, su 27, supereroe per caso, che...
Una commedia.
Conosciamo qualcuno? No,
non mi pare, no. Una commedia un po' fantastica.
Ma oggi, questa sera, è un po' buttata così la prima serata, eh? A occhio. Vediamo, TV 2000, Departure. Però è Giappone, quindi scordatevi pure qua che conosciamo qualcuno.
Japan, sì, 2008, si parla di musica classica.
Il violoncello.
Violoncello.
Sì. Vabbè. E questo su 2000, canale 28. Che strana serata. E poi su Real Time, pensavo fosse Amore, questa serie su, insomma, strane storie che partono come storie d'amore, ma poi si scopre che uno dei due ha mentito. 34, l'insegnante, oggi è venerdì, attenzione, l'insegnante, commedia del 75 con la Fenech, che il problema non è il film, ma è questo orrendo titolo, che voi pensate che l'insegnante è pruriginoso perché chissà che fa con gli studenti, e è così, diciamo.
E invece no, lei insegna.
Lei insegna proprio, è un programma educativo, è un docufilm.
Non lasciatevi ingannare da lui.
No. Va bene. Su Focus, che è un'altra rete che manda cose educative, esattamente come 34, c'è Le Crash du Concorde.
Con la giraffa che
vola.
Può essere. Di questi tempi può essere qualsiasi cosa.
25 luglio 2000, una semplice striscia di titanio di 43 centimetri proveniente da un altro aereo causa l'incidente del Concorde. Allora, questi documentari che fanno il venerdì, io poi me li ricapo dopo, in replica, ma li vado proprio a cercare, sono bellissimi, interessanti, fatti bene, avvincenti, guardate, ecco, vale la pena affacciarsi su Focus. Poi abbiamo di nuovo un film che non abbiamo visto mai ultimamente su Italia 2, The Darkness.
I monili maledetti.
Però ecco, cioè, gira continuamente sto film, vabbè, c'è Kevin Bacon.
Sì, poi vedo che subito dopo, eccolo qua, sì, subito dopo Italia 2 manderà Doctor Sleep,
che è quello che hanno dato ieri in prima TV, se non sbaglio, e l'hanno dato la settimana due settimane fa su Italia 1, perché ecco, L'ho registrato da lì.
E che sarebbe poi, diciamo, il sequel di Shining. Sì.
E vabbè, insomma, tratto sempre da Stephen King, eccetera, eccetera. Sì, gira nel circuito, ma insomma, qui
è un bel film, è un bel sequel.
Allora,
non era semplice,
non era semplice, no, e infatti,
un po' lungo, forse un po' troppo lungo,
però insomma. Dunque, di film che girano non solo sullo stesso circuito, quindi o Rai o Mediaset, ma ci abbiamo pure, ci si è messo pure Warner, perché stasera c'è Outcast, l'ultimo templare, che è sempre quello lì, quello con Nicolas Cage. Dove gira Outcast? Circuito Rai, se non sbaglio.
Sì, forse anche Mediaset qualche volta.
Vabbè, lo vediamo. È un film che ci perseguita. Anche Warner ha deciso di mandare questo film.
Vabbè, mancava evidentemente. Anche Warner, io che faccio?
Che non lo mando io?
No, figlia della serva.
No. Ci deve essere uno scontone in quelle, in quelle ceste, no? Dei videocassette. Su sto film qua c'è lo scontone, secondo me. Te lo danno a un euro.
Un po' un euro, sì sì.
Vabbè, abbiamo scoperto questa grande verità, quindi a questo punto vi abbiamo detto tutto e vi possiamo dare appuntamento a lunedì su Radio Stonata alle 10, sempre qui con Ascolti TV. Beh, grazie Giuseppe.
Pensa un po', vi possiamo dare appuntamento a lunedì. Fate i bravi, buon weekend.
Ciao.
Ciao, ciao.
Vi ringraziamo per aver seguito Ascolti TV. Alla prossima puntata!